nel Vangelo di oggi si ritorna a raccontare il Natale, ma lo si racconta alla rovescia, vi spiego. Mentre Matteo e Luca descrivono un Natale dal basso, con tanto di madre felice, di padre pensoso, di bambino vivace, di macchiatoio, Giovanni invece descrive un Natale dall'alto, tutto incomincia nel più alto dei cieli, nel segreto di Dio, prima della creazione. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Ma sia Matteo e Luca che Giovanni vogliono dire una cosa sola, una cosa incredibile: Dio si è fatto uomo. Questo continuo passaggio tra cielo e terra, dalla mangiatoia al più alto dei cieli, vogliono dirci che è successo qualcosa di grande, di enorme, di clamoroso. Dio si è fatto carne, il creatore è diventato una creatura. Grazie a Gesù, alla sua vita di vero uomo, siamo di fronte a una rivoluzione. Rivoluzione dell'immagine di Dio e della conoscenza di Dio. Così depara la seconda lettura alla lettera ai Colossesi. Egli, Gesù, è l'immagine di Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui, Gesù, furono create tutte le cose nei cieli sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Gesù è la via, e la via, la verità e la vita. Allora un uomo bravo, intelligente, può stare lì a pensare, a argomentare, a ragionare su Dio, ma poi arriva con fatica a Dio, con molta fatica, a capire che Dio c'è, che noi siamo delle creature. Qualcuno ci può arrivare, ma forse pochi. Non si può arrivare a comprendere, cioè a prendere e a conquistare Dio. E allora occorre partire da un punto di vista sul quale è stato un maestro felicissimo Martino. Cioè, se si potesse arrivare a Dio con la ragione, argomentando, tutte le persone atee che esistono in questo mondo sarebbero persone non intelligenti. E chi non crede in Dio, siamo di fronte a miliardi di persone, a milioni sicuramente. Allora vuol dire che qualcosa non funziona. Partire da questo punto di vista potrà essere scorretto e veramente sbagliato e infelice. Ci sono persone meravigliose che credono, che frequentano le chiese. Sono persone meravigliose che non credono e non frequentano le chiese. Anzi, addirittura Martini, in uno dei suoi momenti più alti del suo magistero, diceva che la differenza più grande non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti. La vera questione è la ragione, l'uomo che ragiona. Dove c'è ragione c'è libertà. E diceva che dentro di noi, anche in lui, abbiamo visto nel tragitto verso la morte, c'è un non credente che parla, che fa domande, che fa obiezioni, ma poi prevale il credente, per cui uno si dice cristiano, perché lui appunto prevale il credente sul non credente. E questo è uno dei punti più importanti, perché su questo punto, ecco, ho letto io un libro che mi ha regalato una persona presente a questa Eucaristia, di Gnocchi Palmaro, un libro durissimo, proprio un libro chiuso, nel quale appunto sostiene che questo modo di impostare il rapporto con Dio, credente, non credente, questo saper ascoltare anche gli altri, ecco, sia una devastazione, che Martini facendo così ha devastato la nostra diocesi, ha messo un virus, una patologia, un modo sbagliato di ragionare, un'eresia nascosta, ha fatto entrare nella Chiesa con la sua cattedra dei non credenti, questo stile di ricerca, questo dubbio che diventa un compagno di viaggio. Ecco, il padrone che che parte sto in maniera chiara. E allora Dio non si può conquistare, non si può prendere, si può soltanto ricevere. E la strada per arrivare a Dio, per capire qualcosa del mistero di Dio, è appunto la vita di Gesù. Fate pensare però al Vangelo di oggi. Gesù, con la sua vita, con la sua parola, con la sua morte, si è presentato nella storia. E noi uomini, ciascuno di noi, ha un potere formidabile. Può dire di no o di sì a Dio. Noi oggi siamo qui, stiamo dicendo di sì a Dio, ma sempre nella vita quanta gente può dire sì o no a Dio, a Gesù. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto, venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. E questa frasetta terribile, ma limpidissima, venne fra i suoi non l'hanno accolto, questo versetto non va letto in maniera archeologica, come fosse una questione degli ebrei e dei romani, è la questione di oggi, di ciascuno di noi. Quante messe scippate, quante volte veniamo in chiesa, siamo più col corpo, ma i nostri affetti, i nostri affari, i nostri sentimenti, le nostre scelte non vanno secondo lo Spirito di Gesù, secondo il suo Vangelo. Siamo qui ma non ospitiamo Dio, lasciamo che il nostro cuore un po' congelato così risponda in maniera appunto fredda all'invito che il Signore ci fa a togliere l'Eucaristia con la sua parola e con quel pane spezzato, che capito bene dovrebbe essere per noi ogni volta un tormento di amore. E non solo quante messe ci fate, magari anche i preti ci fanno tante volte la messa, magari anche i vescovi, perché appunto il non credente che è in noi è sempre di pronto, ha accompagnato la porta a entrare con le sue domande, con la sua ciglia, con le sue malavoglie, così. E in quante giornate non accogliamo il Signore, appena in chiesa, fuori chiesa, quante volte non camminiamo con il Signore, con il suo Vangelo, con la nostra coscienza cristiana, dimenticando questo santuario che è dentro di noi, che ci fa veramente liberi, la coscienza è il posto della tua libertà, dei tuoi segreti, dei tuoi amori, ma devi tenerlo come un santuario, come qualcosa di bello, devi curarlo giorno per giorno. E il grande Papa, secondo me il più grande Papa del secolo scorso, Paolo VI, ha intuito questa cosa in maniera eccezionale. Il divorzio tra fede e vita, tra culto e morale. Ecco, l'incarnazione, il fatto che Gesù sia insieme Dio e uomo è un invito a superare questa mentalità dualistica che ha dominato per secoli anche l'avventura di molti cristiani. Niente che ha separato la terra dal cielo, lo spirito della materia, l'anima dal corpo, il sacramento dell'altare, il sacramento dei poveri, del prossimo. La fede aggiornata in maniera stupenda. Aggiornata vuol dire portata a giorno, resa più bella. La fede aggiornata dal Concilio Vaticano II, ecco, in maniera splendida, ci racconta che occorre costruire giorno per giorno questo rapporto Dio, affetti, affari, cielo, terra, al di qua, al di là, altare, prossimo. E più un cristiano è capace di mettere insieme lettura simbolica della vita, quella diabolica, quella che divide, il diavolo è divisore, quella simbolica è quella di Maria, che martedì leggeremo nel Vangelo. Maria conservava queste cose meditandole, mettendole in gioco, mettendole insieme, mettendole in armonia. Questo fatto cristiano così armonico è la fine del mondo, è bellissimo vederlo. Quando vedi un vescovo, un prete, una donna, un uomo armonico, ce lo vedi che ama la terra, che ama il cielo, che c'è, capace di una polifonia di amore, di colori dell'amore, dici, ma che bello trovare una persona così. E allora arrivano le due conclusioni, una preghiera e un invito. La preghiera parte dal poeta Tagore: dammi Signore la forza di non rinnegare mai il bene e il povero, tanto della forza di non piegare mai le ginocchia di fronte all'insolenza del male e del potere. Io aggiungerei, dammi Signore la forza di mettermi in ginocchio solo davanti a Dio e di stare sempre in piedi a testa alta di fronte a Dio. Fammi discepolo della verità, amicus Plato, Platone, semmagi amica veritas, prima la verità, ripugliando le gambe corte. Fammi portatore di speranza e di amore nel quotidiano, il dovere quotidiano. Certo che l'opera di un uomo buono, una frase che mi ha molto colpito, l'opera di un uomo buono è come la sorgente di acqua nascosta nel sottosuolo che in segreto rende l'erba più verde. Bellissima questa immagine, proprio l'acqua nascosta nel sottosuolo che in segreto, le cose più belle si fanno in segreto tante volte, rende l'erba più verde. E poi Dio vuole che noi esibiamo, facciamo vedere il fatto che Lui abita dentro di noi, chiamati ad essere testimoni. E allora la nostra vita deve essere un punto interrogativo e un punto esclamativo. Un punto interrogativo vuol dire che di fronte al nostro modo di parlare, di agire, di essere in ufficio, in casa, per strada, nei vari incontri che facciamo di gruppo, all'ospedale, fate pure voi, uno deve dire, ma perché deve domandarsi questa persona agisce così? Perché è dolce, perché è paziente, perché è generosa, perché perdona, perché sorride? Queste domande devono farsi quando vedono la nostra vita. E poi il punto esclamativo che uno deve dire, ma è bello essere cristiano, lo voglio diventare anch'io. Cioè arrivare a questo contagio finalmente positivo, che uno dice, ma se un cristiano è quella roba lì, anch'io ci tengo a essere cristiano o più cristiano, e così sia per ciascuno.